La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, forbendo la capelli del capo che gli avea di retro guasto. Poi cominciò. Tu vuoi ch'io rinnovelli disperato dolor che il cor mi preme, già pur pensando, pria ch'io ne favelli. Ma se le mie parole esser dien seme che frutti infami al traditor chi rodo, parlare e lacrimar vedrai insieme. Io non so chi tu sei, né per che modo venuto sei qua giù, ma fiorentino mi sembri veramente quando io t'odo. Tu devi sapere che io fui conte Ugolino e questi è l'arcivescovo Ruggeri. Or ti dirò per chi son tal vicino, che per l'effetto de suoi mai pensieri, fidandomi di lui, io fossi preso e poscia morto dir non è mestieri. Però quel che non puoi avere inteso, cioè come la morte mia fu cruda, udirai e saprai se m'ha offeso.
Un cordiale saluto da Giovanni Conti e benvenuti a questo appuntamento con Quilisma che in questa settimana che Rete 2 dedica alla lingua italiana vuole indagare per quanto possibile nei rapporti che vi furono tra Dante Alighieri e la musica. Nell'opera di Dante i riferimenti alla musica sono numerosi anche se la loro interpretazione non è sempre la cosa più facile. Nonostante egli sia in qualche modo il padre della lingua italiana, non adotta nel suo linguaggio una univocità terminologica e quindi quando chi, come chi vi parla, semplice lettore, si appresta a godere delle pagine della Divina Commedia, è praticamente inevitabile imbattersi in quello che gli studiosi di Dante hanno definito il simbolismo mistico e morale che prevale sul suo gusto descrittivo. La commedia, lo sappiamo, straordinaria visione del destino dell'uomo nel progetto divino della creazione, è un'opera, un libro potremmo dire, in cui le voci, le grida, i canti si mescolano e danno vita ad un paesaggio sonoro sempre presente, perché così è la realtà del mondo in cui viviamo. In quest'ottica si comprende bene il giudizio dato dai dantisti che dichiarano la Divina Commedia la summa del realismo assoluto, dove le anime, spogliate di ogni ipocrisia umana, si confrontano con la sapienza di Dio, con l'eternità. In questa prospettiva meglio si comprende perché l'inferno come luogo, e noi poco fa abbiamo ascoltato uno stralcio del 33° canto dell'Inferno di Dante, sia in realtà un luogo della non musica, il luogo dove prevalgono i rumori, dove prevalgono i pianti e le maledizioni disperate. In Purgatorio la situazione è un po' diversa. Là Dante pone le melodie cantate dai penitenti, e nel paradiso, chiaramente, è tutt'altra la situazione. Il paradiso è la perfezione della grazia divina e questa perfezione si esprime attraverso la danza delle anime beate, danza naturalmente supportata dalla musica, suoni di strumenti e canti. Non sembra, o meglio non appare evidente, ma la musica nella poetica di Dante ha un posto importante, possiamo dire, e l'effetto che la musica ha sull'anima è ben descritto nel decimo canto del Purgatorio, dove il poeta incontra l'anima del suo amico Casella, un musicista che proprio in quel rincontro comincia a cantare una delle più celebri composizioni di Dante, quella che apre il terzo libro del Convivio, Amor che nella mente mi ragiona. Certo, non dobbiamo farci illusioni, si tratta di una descrizione simbolica, ma se si pensa alla reazione delle anime dei penitenti, abbiamo un quadro particolarmente significativo. Noi eravamo tutti fissi e attenti alle sue note, come se la musica avesse il potere di rendere perfetto il poema e permettere al cuore degli uomini di assimilarne totalmente il senso. Nel Convivio e nel De Vulgari Eloquentia, Dante conferma il ruolo prioritario della musica che, in perfetta sintonia con le parole, libera l'espressione delle forme, degli argomenti più elevati. Per Dante, solo la canzone, la chanson, per l'intima fusione dei versi e dei suoni, rappresenta la forma più nobile della poesia. Una poesia che, come dire, è essa stessa motivo della sua creazione, in quanto basta a se stessa. In altre parole, non è come la ballata che richiede un gruppo di cantanti e danzatori. Insomma, i modelli di Dante sono chiari e trovano riscontro in primo luogo in Arnaut Daniel, che Dante stesso giudicò il più grande. Ascoltiamo al proposito uno stralcio del Purgatorio, dove Dante incontrò Arnaut e dopo la lettura una chanson di colui che Dante, appunto, giudicò il più grande.
«O frate, disse, questi che io ti cerno con il dito e additono spirito innanzi fu il miglior padre del parlar materno. Versi d'amore e prose di romanzi sovverchio tutti e lascia dirgli stolti che quel dell'Emosin credon cavanzi, al dire più calver drizzan li volti e così ferman sua opinion, pria carte o ragion per lor s'ascolti. Così fer molti antichi di Guittone, di grido in grido per lui dando pregio, finché l'ha vinto il ver con più persone. Ora, se te pur ampio privilegio che licito ti sia andare al chiostro, ove è Cristo abbate del collegio, falli per me d'un dir d'un pater nostro, quanto bisogna noi di questo mondo, ove poter peccar non è più nostro. Poi, forse per dar luogo al tui secondo che presso avea, disparve per lo fuoco, come per l'acqua il pesce andando a fondo. Io mi fei al mostrato innanzi un poco e dissi che al suo nome il mio disire apparecchiava grazioso loco. El cominciò liberamente a dire: Tamma belis vostre cortes de man, che un non me pues ni voglia vos scoprire. Io sui Arnaut che plore vau cantan, così ros vei la passada folor, e vei già usen lo gioi che sperde nan. Ara vos prec, per a quella valor che vos guida al som dell'escalina, so vegna vos a temps de ma dolor. Poi s'ascose nel foco che gli affina. Frau Leon.
Gli aspetti sinora detti non sono riscontrabili in tutta l'opera dantesca. Per esempio, nelle sue opere giovanili, Dante risulta lontano da una visione universale dell'ars poetica. A voler dar credito a Boccaccio, Dante conosceva molti dei musicisti più famosi del suo tempo. La chanson Lo mio servente core di Giraud Riquier, che fra un attimo ascolteremo, è accompagnata da un sonetto intitolato L'Ippo Amico, nel quale Dante prega appunto l'amico di mettere in musica il suo testo. A noi però sono pervenuti una ventina di nomi di compositori attivi all'epoca di Dante, ma nessuna musica scritta è stata conservata. Una cosa però è certa, la maggior parte della produzione musicale profana di questa epoca era monodica e dunque i musicisti ai quali Dante si rivolge non erano dei polifonisti. Quelli lavoravano soprattutto per la liturgia della Chiesa. Ascoltiamo dunque un gustoso aneddoto stralciato dalle 300 novelle di Franco Sacchetti, cui segue la monodica Lo mio servente core di cui abbiamo detto poco fa.
L'eccellentissimo poeta Dante Alighieri era vicino in Firenze alla famiglia degli Adimari e poiché un giovane cavaliere di quella famiglia, per non so quale delitto, era per essere condannato dall'esecutore di giustizia, Dante venne pregato di testimoniare a suo favore. Dante rispose che l'avrebbe fatto volentieri. Dopo desinato uscì di casa per sbrigare la commissione e passando da Porta San Pietro sentì un fabbro che battendo sull'incudine cantava i versi suoi, mescolandoli e spezzandoli, tanto che a Dante parve di ricevere grandissima ingiuria. Senza dir altro entrò nella bottega del fabbro, dove stavano molti ferri con i quali quello esercitava la propria arte, e preso il martello lo gettò in mezzo alla via. Prese poi le tenaglie e buttò anche quelle, e così le bilance e molti altri arnesi. Il fabbro, voltosi con furore, disse: «Che diavolo fate? Che siete voi?» E Dante: «O tu che fai?» «Foll'arte mia!» disse il fabbro. «E voi guastate le mie cose, buttandole per la via?» E Dante: «Se tu non vuoi che io guasti le cose tue, non guastare le mie!» Disse il fabbro: «O che via io guasto?» Rispose Dante: «Tu canti il mio libro e non lo dici come io l'ho fatto. Io non ho altra arte e tu me la rovini.» Il fabbro, irato, non sapendo cosa rispondere, raccolse le sue masserizie e tornò al lavoro. E da quel momento, se volle cantare, cantò di Tristano e Isotta e lasciò stare Dante.
Thank you.
In Italia, nell'Italia coeva Dante, nonostante la tendenza alla monodia a cui accennavamo prima, il gusto musicale è una sorta di mosaico, dove le tradizioni legate a usi antichi si fondano a nuove esperienze. In questo senso i compositori di polifonia sacra che lavorano presso le corti trovano nuove vie per far nascere dal substrato del canto popolare un'arte raffinata e complessa che, seppur embrionalmente, è da vedere nella prospettiva del madrigale. A godere di grandi favori in questo momento è la ballata, che manifesta sempre più un gusto ricco e pieno, sostenuto da ampi melismi a delineare caratteristiche proprie della musica italiana del Medioevo.
Un re Umberto di Napoli aveva tanto sentito parlare della grande saggezza di Dante Alighieri. Ma per curiosità ci si conosce. E così un giorno fece un grande invito, il quale voleva a qualsiasi costo averlo a tavolo suo. Dante, già per intelligenza e filosofia, si intagliò vestito modestamente. A così si presentava all'invito, vestito semplice. E come un trazio dentro la sala del banchetto, vide che era stracchino da gente nobile borghese. Guardava sincuno da famiglia e ci indicava dove aveva sassette, ma nessuno ci prestava attenzione. Tutti erano indaffarati, specialmente un re che era aggirato da tutta quella gente elegantissima. Così si fermavano in un angoletto vicino alla porta e ci dicevano poco di spazio e si assettava. Naturalmente non tardavamo a conoscenza e passò una splendida serata piena di racconti e risate. Ma come tutti i chiesti, pure chi sa casa forneva. Ognuno si dipartì augurandosi la buonanotte qui vicino al tavolo. Ma c'erano pure chi si squagliava una chetichella, senza mo si tratterino come dice Dante. Infatti aveva appena votato gli spagli per mo si andava con l'altro quando venne riconosciuto uno da famiglia, che subito corse dove il re ci riferisce. Ormai però era troppo tardi per richiamarlo. Il re Umberto pensava per mo rimedie, ora invitavo alla prossima cena. Dante accettò l'invito. E giunta la sera designata, si vestì elegantissimo in un vestito bellissimo e lino bianco. Immaginate un re Umberto che partì a braccia aperte al fondo della sala per mi accompagnare al posto d'onore, mi fa sedere perfino accanto suo, tanto per scusarsi. Ma al momento della cena, Dante fu servito per primo. E come iniziarono, mi mangiano, si gettò tutta la pietanza o il suo vestito e si imbrattò tutto quanto. I presenti rimanero poco stupiti, ma fecero finta di niente. E senza che nessuno dicesse una parola, egli venne un'altra volta riservato. Di nuovo Dante si gettò tutto quanto si può vestito. Il re Umberto si alzò energicamente e con un tovagliolo cercava un ciro pulisce l'abito di Dante. Domandandoci se era impazzito, mi rovinano così bello vestito. Dante rispose, quando sono venuto la prima volta semplicemente vestito, non mi ha considerato e ho dovuto sedermi accanto alla porta. Ora che mi presento da te con veste di nobile, mi fai tutti gli onori e mi siedi pure accanto a te. Perciò trovo giusto dare da mangiare il vestito che hai invitato a tavola tua e non a mia, che sogno esattamente lo stesso di prima.
Vince la mia prova, così senza
Se è vero che gli uomini del Medioevo furono visionari e tennero gli occhi rivolti alla porta oscura e misteriosa dell'infinito, beh, Dante Alighieri fu il più grande visionario e la sua commedia dà l'immagine più completa di questa tendenza, per cui l'individuo era spinto a viaggiare nell'altro mondo che un'immaginazione vigile e ardente popolava di spiriti e fantasmi. Con Dante sembra che la poesia voglia dire: il mio regno non è di questo mondo, l'ideale è oltre la vita, è nel di là, nella sconfinata lontananza dei cieli. Guardare al mondo di là non significa per Dante non cogliere la vita. Vita nella commedia dantesca è Beatrice, che sorride e risplende e che in qualche modo richiama Dante alla terra. Dante mette in atto una suprema idealizzazione della donna, per cui Beatrice è immaginata come la rivelatrice del paradiso, il principio di una evoluzione che arricchì la poesia. Attraverso la donna, Dante dichiara il suo amore per il divino, di cui la bellezza corporea della donna è riflesso. Dante, insomma, ha posato la prima pietra del lirismo moderno.
Viveva a Genova un uomo dotato di viva intelligenza, colto e saggio, ma d'aspetto bruttissimo, goffo e disadorno. Malgrado questa sua bruttezza, egli si innamorò perdutamente di una bellissima signora, ma voi, perché questa era donna di grande virtù, voi perché lui era appunto brutto come il demonio, lei non lo degnava di uno sguardo. Questo suo amore non corrisposto lo rendeva disperatamente triste e malinconico. Per uscire da questa situazione difficile, gli balenò in testa l'idea di rivolgersi a Dante Alighieri, che sapeva uomo di grande saggezza e di grande intelligenza. Sapendolo a quel tempo esiliato a Ravenna, si recò in quella città, dove gli riuscì di farsi invitare ad un banchetto al quale Dante avrebbe partecipato. Riuscì anche a sedersi accanto al sommo poeta e nel corso della serata si rivolse a lui dicendo: «Messer Dante, io sono un vostro grande ammiratore e conoscendo la vostra saggezza vorrei usufruire del vostro aiuto». «Se ciò mi è possibile, con grande piacere», rispose il poeta. «Amo», proseguì il genovese, «con tutto il mio animo, quanto è più della mia vita, una meravigliosa signora. Lei però, e qui sta il mio problema, non mi ha mai degnato né di uno sguardo né di un saluto». Dante, guardandolo, capì subito il perché. «Mi rendo conto del vostro dolore», rispose, «e personalmente, per far cambiare la vostra desiderata, intravedo una sola soluzione: far sì che lei diventi incinta. Come si sa, le donne in stato di gravidanza hanno spesso voglie e desideri strani. Potrebbe benissimo capitare che a lei venga il desiderio di farsi amare da voi». Il nostro genovese, da persona intelligente, capì subito che Dante aveva ragione e capì anche la finezza della risposta canzonatoria del poeta e, pur rimanendo imbarazzato e vergognoso, terminò la serata con lui. Il giorno seguente tornò a Genova liberato dalla sua malattia e con la sensazione che la sua stima e l'ammirazione per il poeta erano diventate ancora maggiori.
E parte la...
Piangendo è là, piangendo è là.